Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben ritrovati per una nuova puntata di Big Mag con il meglio della produzione di questa settimana andata in onda su Controradio. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre scorso uno speciale di Controradio realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze nell'ambito del Festival dei Diritti che proseguirà fino a dicembre. Un'ora e mezzo di diretta anche su Controradio TV e che trovate integralmente sui nostri canali cross mediali con approfondimenti e testimonianze e tanti ospiti in studio e in collegamento. Nel corso della giornata di eventi promossi sul territorio abbiamo poi seguito il flash mob promosso da QN con il Comune di Firenze nel cortile della dogana di Palazzo Vecchio. Sentiamo le voci di alcuni dei tanti giovani e delle tante giovani che hanno partecipato all'iniziativa, raccolte da Sandra Salvato.
Siamo tutti qua per manifestare contro la violenza contro le donne e tutti sappiamo che stanno sempre aumentando e non vanno mai a diminuire. Questa è un'opportunità per farsi voce e che molte più persone dovrebbero fare questa voce e che tutte le persone dovrebbero essere unite per un'unica ideale che è giusto. Se tutte le persone cominciassero a manifestare queste loro idee e a unirsi invece di essere distaccate e scontrarsi l'uno contro l'altro, le cose cambierebbero, ma finché non si arriva a questo punto niente potrà cambiare. Ne parliamo nelle scuole e quindi si spera che facendosi sentire così le cose cambiano, però più che altro servono anche i fatti nelle cose oltre alle parole.
Quanto è importante ci siano i ragazzi più che le ragazze?
I ragazzi dovrebbero fare di più la loro parte.
Nel 2025 sentire tutte queste cose fa star male anche noi che non siamo dentro.
È importante che siate in tanti.
Sì, siamo con tutta la classe, poi c'è altre classi sempre del nostro istituto. Comunque da donna spesso ho paura di uscire anche la sera perché so che ci sarà qualcuno che mi disturberà. Cioè anche in centro noi donne non possiamo più venire sole. Anche il giorno, pieno giorno, qualcuno ti rompe. Quindi dobbiamo fare in modo che queste cose non accadano.
Molte scuole hanno sensibilizzato l'argomento e mi fa piacere anche perché questo argomento se ne dovrebbe parlare veramente dappertutto, perché secondo me è sensibilizzato ben poco. E quindi comunque mi fa piacere che più che altro molti ragazzi ci siano oggi. Secondo me è una bella cosa.
Yeah, I think that it's a really big problem that's in the world since forever, and I think that everything we can do, we have to do about it. I'm also a big feminist, so with my sister I'm always going to demonstrations about feminism and women problems.
So for you it's very important to be here right now.
Yeah, really important.
In Toscana cresce la polarizzazione all'interno del lavoro dipendente con la discriminante di chi ha o meno redditi integrativi derivanti da affitti e rendita immobiliare e il 55% del campione avrebbe ridotto o tagliato spese per bisogni essenziali. Sono alcuni dei dati che emergono dallo studio Noi e il denaro nel tempo realizzato da Ires Toscana sulla base di dati fiscali di CAF, CGL e 100 interviste tra giugno e agosto scorsi negli sportelli CAF dell'area fiorentina e pratese. L'indagine è stata curata da Andrea Cagioni di Ires con il coordinamento di Maurizio Brotini.
Questa polarizzazione crescente soprattutto fra i lavoratori, fra chi resta a galla o esprime soddisfazione per la propria condizione economica grazie alla presenza di redditi aggiuntivi al lavoro o alla pensione, e invece una parte significativa di mondo del lavoro che è sempre più in difficoltà economicamente.
Come dare voce, dare risposte concrete al blocco del lavoro contro il blocco della rendita. Guardate, questa è una cosa nazionale ma soprattutto regionale. Tutti dicono che quello che conta, intanto i mancati rinnovi contrattuali, o rinnovi contrattuali come pubblico che sono stati rinnovati a un tozzo di pane. Inflazione su, come dire, su comprare cose da mangiare è molto più di quella dichiarata. Tutti rilevano quanto pesano le utenze, l'aumento delle utenze. Ecco, come tenere tutto insieme è una questione decisiva che un sindacato rappresenta pensionati e lavoratori dipendenti, ma anche un tema della politica progressista, è un tema anche, come dire, delle politiche che la nuova giunta regionale dovrà fare. Fondamentale, questa è una delle motivazioni molto concrete per i quali la CGL il 12 dicembre farà sciopero contro le politiche economiche e sociali di questo governo, e che quelle politiche renderanno ancora più drammatico il quadro. Quando finisce il PNRR e andranno a regime le misure che incattiviscono l'austerità, anche per la Toscana la situazione sarà ulteriormente grave e drammatica.
AVS, PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto in aula alla Camera che i ministri Urso e Calderone riferiscano sulla vicenda di alcuni cassieri dei supermercati PAM in Toscana e nel Lazio che sono stati licenziati per non aver superato il cosiddetto test del falso cliente. A chiedere l'informativa è stato Marco Grimaldi di AVS che, dopo aver sollecitato i ministri a riferire in aula, ha aggiunto: più che al governo ci rivolgiamo a PAM. A che gioco giocate? State per perdere al tribunale? Ritirate quei licenziamenti. In questo paese i ricatti devono finire. E tra i licenziati, in seguito al cosiddetto test del carrello, anche Fabio Giomi, dipendente del negozio PAM di Siena. Sentiamolo ai microfoni di Domenico Guarino.
Allora, un giorno abbastanza recentemente si è presentato in cassa un ispettore per farmi questo test del carrello, dove all'interno della spesa aveva nascosto tutta una serie di articoli minuscoli, anche dentro alle casse di birra da 15 bottiglie che hanno una fessura laterale nel confezionamento, e aveva fatto sparire all'interno lacci per capelli, matite per gli occhi, maschere per il viso, tutti articoli piccoli. Al termine della spesa mi ha contestato di non aver visto gli articoli che lui aveva nascosto e che dovevo aprire le scatole rompendo il coperchio e guardando al loro interno che cosa era nascosto. La sanzione disciplinare rispetto alla lettera che mi era stata inviata è stata la massima sanzione disciplinare, il licenziamento in tronco per giusta causa. È stata veramente dura, perché in stato di shock sono tornata a casa, non me l'aspettavo. Io, per quello che potevo immaginare, se uno non supera questo test ha bisogno di ripetere la formazione, non di essere licenziato in tronco. Sono tornato a casa e l'ho dovuto dire alla moglie, ai figli e ai parenti, e sono stati momenti drammatici di sconforto, di disperazione.
settimana c'è stata anche una doppia mobilitazione studentesca a Firenze davanti alla sede della città metropolitana per protestare contro dimensionamenti scolastici e tagli all'istruzione da un lato e aule al gelo dall'altra. In via Cavour è arrivata una delegazione del liceo classico Michelangelo per ribadire il no all'accorpamento con il Galileo. La protesta si è incrociata con quella degli studenti del liceo artistico di Porta Romana in sciopero per i termosifoni spenti. Siamo qui per chiedere un intervento immediato, hanno detto ai microfoni di Chiara Cortese, che ha realizzato un servizio visibile e scaricabile dai canali di TIF. Sentiamolo.
Firenze, liceo Porta Romana. Oggi gli studenti non entrano.
E no, non è per un test a sorpresa, ma perché il riscaldamento non funziona.
Il liceo artistico di Porta Romana, una delle scuole d'arte più storiche e prestigiose di Firenze, questa mattina ha visto gli studenti ritrovarsi nel grande giardino davanti all'istituto con l'intenzione di non entrare in aula, che a causa della mancanza del riscaldamento sembra quasi più fredda rispetto al fuori.
È proprio ingestibile. Alcuni professori ci hanno consigliato di portarci le coperte al posto di far aggiustare i termosifoni. In questo periodo ci stiamo tutti ammalando, la scuola ci dovrebbe tutelare.
Praticamente una situazione diventata insostenibile. Il problema però non è solo il freddo in sé, ma sembrerebbe che la bassa temperatura non permetta agli studenti di concentrarsi.
Noi studenti a scuola abbiamo bisogno di concentrarci.
Cioè non possiamo studiare in queste condizioni, c'è troppo freddo nelle aule, pure i professori sono lamentati.
Intanto qua lo sciopero continua. Niente riscaldamento, niente lezioni. E no, non è una vacanza, chiedono soltanto una scuola dove non si congeli. Comunque gli studenti dell'artistico non sono gli unici a protestare, perché questa mattina anche cosiddetti michelangiolini hanno continuato la loro battaglia contro i tagli all'istruzione e il rischio di accorpamento. Da una parte il taglio dei fondi, dall'altra il gelo nelle aule. Le due mobilitazioni si sono ritrovate insieme davanti alla sede della città metropolitana. Proteste diverse ma con lo stesso obiettivo, essere ascoltati. Gli alunni però non mollano, vogliono far sentire la loro voce e con forza e coraggio non smettono di sperare in un risvolto positivo.
Spero che alla fine veramente ci possano ascoltare.
Almeno per ora il nuovo disco degli Elephant Brain, scoperta e lanciata da Rock Contest nel 2019, la band perugina è una delle più riconosciute realtà del nuovo rock nazionale. Il nostro Giovanni Barbasso li ha intervistati in occasione del nuovo album e del tour che lo accompagna.
Terza fatica degli Elephant Brain, c'è tanto, diciamo, dal punto di vista dei concetti, ma c'è tanto anche dal punto di vista dei suoni. Per esempio i testi sono, avete proprio un vostro stile.
I testi si nascono principalmente da quello che viviamo, da quello che ci capita nella vita di tutti i giorni, nella vita reale e non nella vita del rock and roll, e quindi possiamo in verità parlare solo di questo, perché solo questo secondo noi ci riesce bene ed è credibile anche alle orecchie, diciamo, degli ascoltatori. Sabato scorso siamo stati anche a Bologna al Locomotive, tra l'altro è successa una cosa assurda.
Dicela.
È rimasto bloccato con la schiena praticamente giovedì sera. La scelta più razionale che avrebbe fatto una band era: raga, la riprogrammiamo, la annulliamo. Invece abbiamo deciso di coinvolgere un po' gli amici, un po' tutte le persone che comunque anche a volte, no, ci mandavano i video su Instagram dove suonavano i nostri pezzi. Quindi abbiamo chiamato, siamo riusciti a raccogliere 4 amici batteristi, sono saliti sabato sera sul palco e abbiamo fatto un concerto assurdo dove la gente ha cantato dall'inizio alla fine, e alla fine, a quanto ci hanno detto, si sono anche divertiti perché era diventata tipo la lotteria dei batteristi.
Non ci rivedono più. Mi hai detto storie da riviste, in quelle foto dove ridi e sembri triste. Impareremo a perdere con la vita che volevi fare. Impareremo a perdere, dicono che è normale per te che non ci credi nelle storie da riviste, in quelle foto dove ridi e sembri triste e non ci credi più. E se te ne fai promesse che non ti cerchi più in quelle sere perse, allora lasciami, lasciami andare.
Sapevate che Lorenz e Dylan Thomas hanno scritto il loro capolavoro Sulle colline di Mosciano a Scandicci? È la storia che viene finalmente raccontata in un libro che ci presenta questa settimana Raffaele Palumbo.
Si chiama Inglesi a Mosciano, Dylan Thomas, D.H. Lorenz, nascita di due capolavori Sulle colline di Scandicci di Mauro Bagni, edito da Centro Libero. Il libro racconta la storia parallela della presenza dell'inglese Lorenz per un paio d'anni a Villa Mirenda, via di San Polo di Mosciano a Scandicci, e dunque della scrittura proprio su queste colline del suo capolavoro L'amante di Lady Chatterley, siamo nel 27, e 20 anni dopo di quella del gallese Dylan Thomas per poco meno di 3 mesi alla Villa del Beccaro in via dell'Arrigo, e dunque della scrittura di Un Country Sleep, l'altro capolavoro. Uno spaccato straordinario, un racconto inedito, affascinante, pieno di dettagli e testimonianze finora poco conosciute. Un frammento eccezionale di quella epopea che fu il Grand Tour degli inglesi a Firenze e nelle campagne circostanti, che racconta anche nel primo caso dell'avvento del fascismo in città, nel secondo della rinascita del dopoguerra, come ci racconta lo stesso autore Mauro Bagni che abbiamo intervistato.
È la cronaca, la ricostruzione di due capolavori nati sulle colline di Mosciano, uno in via di San Polo, uno in via dell'Arrigo, Villa Mirenda, Villa del Beccaro, naturalmente contestualizzando il periodo storico, una parte il fascismo che stava rafforzando la sua dittatura, dall'altra parte il secondo dopoguerra con Dylan Thomas, la ricostruzione, i ponti sull'Arno, sulla Greve e i tram ancora da rifare, riprendere il servizio, e poi naturalmente il contesto anche scandicese fiorentino e un po' la conoscenza dei due autori. Quindi è una cronaca di come è nato L'amante di Lady Chatterley, è uno dei poemi migliori di Dylan Thomas. Volevo far riconoscere agli scandicesi cose che la maggior parte non sa e che sono un po' tenute in poca considerazione rispetto ad altri luoghi dove, anche se uno c'è stato un giorno, non fanno mai mancare una lapide, così a ricordo. Lorenz c'è stato 2 anni pieni, e quindi è una cosa, un'esperienza importante. È nato il suo capolavoro, nel frattempo aveva scritto anche un libro di viaggi, quello sui luoghi etruschi. Lui era un appassionato e un ammiratore della civiltà etrusca. Thomas c'è stato solo 3 mesi scarsi, perché aveva vinto un contributo dall'Inghilterra per andare a fare un viaggio, un po' come facevano da 2 secoli i giovani inglesi per conoscere Firenze e l'Italia. Poi furono travolti dal caldo a quell'epoca, furono nel 47, fu un'annata eccezionale, un po' come succede oggi che a luglio, agosto anche i fiorentini non ce la fanno. Insomma, poi alla fine le cose sono andate in porto.
Oggi abbiamo presentato Inglesi a Mosciano, Dylan Thomas, David Herbert Lorenz, nascita di due capolavori Sulle colline di Scandicci, di Mauro Bagni, edito da Centro Libero.
Termina qui questa puntata di Big Mag, ci risentiamo domenica prossima, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.